i piedi,
la pupilla dei tuoi occhi.
Alleluia, la pupilla dei tuoi
occhi.
Continuiamo a lodare il Signore.
Gesù, amen. Vogliamo alzare le mani nella presenza del Signore per chiedere che Dio guidi questo servizio attraverso il suo meraviglioso spirito, perché sappiamo che non siamo capaci a far nulla se non solo ed esclusivamente attraverso lo Spirito di Dio. Signore, ti ringraziamo, siamo nuovamente in questo luogo per adorarti, per cercarti e per ricevere ancora la tua parola al tempo della sera. Come è scritto che tu, Signore Dio, incontrasti i discepoli di Emmaus ed essi fecero forza dicendo: resta con noi perché si fa sera. E sappiamo che la notte, le tenebre possono essere superate solo attraverso la luce meravigliosa dello Spirito Santo. Illumina i nostri cuori, illumina le nostre menti, illumina le nostre vite attraverso la tua potenza. Dacci la buona e preziosa parola, lavacci col tuo prezioso sangue e dacci introduzione per lo Spirito affinché possiamo comprendere e intendere le potenti scritture che tu hai dato per tutti noi, quelli che ti vogliamo cercare in spirito e verità. Così ti preghiamo anche per gli ammalati, bisognosi, per quanti chiedono soccorso e aiuto, nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Dio vi benedica. Leggerò dalle Sacre Scritture l'Evangelo di San Giovanni, capitolo 15, dal verso 1 al verso 17. In questa sera avremo un tema importante, come grazie a Dio il Signore ci dà tanti temi intorno alle Sacre Scritture che servono per l'edificazione del corpo di Cristo che è la Chiesa. Ripeto, Evangelo di San Giovanni, capitolo 15, dal verso 1 al verso 17. Il Signore vi benedica all'ascolto della buona e preziosa parola di Dio. Ringraziamo il Signore e ci affidiamo a Lui, il nostro Re, benedetto in eterno. Amen. Io sono la vera vite, e il Padre mio è il vignaiolo. Egli toglie via ogni traccio che in me non porta frutto, ma ogni traccio che porta frutto egli lo rimonda, a ciò che ne porti via più. Già siete voi mondi per la parola che io vi ho detto. Dimorate in me ed io dimorerò in voi. Siccome il traccio non può portare frutto da se stesso se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui, esso porta molto frutto, poiché fuori di me non potete far nulla. Se alcuno non dimora in me, è gettato fuori come il sermento e si secca, poi cotali sermenti sono raccolti e sono gettati nel fuoco e si bruciano. Se voi dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, voi domanderete ciò che vorrete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che voi portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha mandato, io altresì ho mandato voi. Dimorate nel mio amore. Se voi osservate i miei comandamenti, voi dimorerete nel mio amore, siccome io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Queste cose vi ho io ragionato, a ciò che la mia allegrezza dimori in voi e la vostra allegrezza sia compiuta. Questo è il mio comandamento, che voi vi amate gli uni e gli altri come io ho amato voi. Niuno ha maggior amore di questo, di mettere la vita sua per i suoi amici. Voi sarete miei amici se fate tutte le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perciò che il servo non sa ciò che fa il suo signore, ma io vi ho chiamati amici, perciò che vi ho fatti a sapere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Voi non avete eletto me, ma io ho eletto voi e vi ho costituiti a ciò che andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia permanente, a ciò che qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, egli ve la dia. Io vi ho comandato queste cose a ciò che vi amate gli uni e gli altri. Vogliamo dire a me? Accomodatevi, gloria al Signore. Il tema di quest'oggi intorno alle Sacre Scritture è: non solo beneficiari dell'opera della parola e dello spirito, ma anche portatori di benedizioni verso il prossimo. Cari nella grazia, noi all'interno dell'opera di Dio diveniamo beneficiari del movimento dello Spirito Santo, beneficiari della buona e preziosa parola che odiamo, beneficiari dell'amore che si riscontra all'interno dell'ambito della Chiesa. E quando un'anima entra all'interno dell'opera, abbiamo molte volte sentito dire: quando entriamo da voi ci sentiamo all'interno di una famiglia. Molte persone sono state attratte proprio da questo e sono giunti poi a una pura conversione. E l'opera di Dio è come un nido dove i pulcini vengono curati, dove ricevono il cibo per poter sopravvivere. E così quando noi entriamo nell'opera del Signore al momento del nostro primo impatto, riceviamo la grande benedizione di quelle parole meravigliose che sono piene di amore, e ancora la parola di Dio che scorre in noi, e soprattutto insieme a tutto ciò lo Spirito Santo che comincia a toccare le nostre vite. Tutto questo è meraviglioso e va esaminato con scrupolo, va esaminato punto dopo punto per comprendere dov'è che lo Spirito Santo ci vuole portare. Se entrando in un ambito spirituale come la Chiesa, ok, noi riceviamo amore, e perché a sua volta le persone che ci trasmettono amore a loro tempo sono state accolte con amore e hanno ricevuto quest'amore e sono diventati a loro volta portatori di amore verso il prossimo. Se incontriamo nella nostra strada spirituale un predicatore, come è l'impatto che si ha specialmente in un ambito ecclesiastico, noi sappiamo che colui che ci sta predicando la parola di Dio a sua volta, a suo tempo, ha ricevuto un messaggio, quindi è stato un beneficiario del messaggio e oggi è un portatore di messaggio, fino a giungere al movimento dello Spirito Santo. Se un servitore, io sento che parla in altre lingue, profetizza, danza per lo Spirito, è immerso nella potenza dello Spirito Santo, sicuramente a sua volta lui è stato un beneficiario, continua a essere un beneficiario, ma diventa anche un portatore. Come diventa un portatore? Basta leggere attentamente gli Atti degli Apostoli, la Scrittura ci dice che attraverso le mani degli Apostoli veniva trasmesso la potenza dello Spirito Santo. Attenzione, lo Spirito di Dio si serviva degli Apostoli, ma scendeva sempre in componenti di persone che aprivano il cuore a Dio, perché non è che l'uomo che può dare il dono dello Spirito Santo, anzi è ben chiaro che vi fu qualcuno che voleva acquistare questo dono e gli apostoli dovettero redarguire, rimproverare quell'uomo per quella proposta indecorosa e antibiblica che aveva fatto. Ora tutto questo deve farci riflettere in quest'oggi in modo importante, perché spesso la gente è convinta che essere toccati dallo Spirito Santo, quindi essere visitati dallo Spirito Santo, essere visitati da tutti questi componenti basilari per la nostra crescita, significa esattamente l'essere ormai idonei, completi per entrare nel regno dei cieli. Molte persone alle volte dicono: io parlo lingue e sicuramente entrerò nel regno dei cieli, io ho ricevuto lo Spirito Santo e sicuramente entrerò nel regno dei cieli, io sento la presenza di Dio, sicuramente entrerò nel regno dei cieli, io danzo per lo Spirito, sicuramente entrerò nel regno dei cieli. Attraverso questo messaggio voglio farvi comprendere, alla luce della Scrittura e dei versi che esamineremo, che essere beneficiari non significa essere portatori. Noi possiamo essere beneficiari ma non portatori. Ma noi abbiamo bisogno di essere sia beneficiari che portatori. E se noi abbiamo soltanto la benedizione all'interno della Chiesa, ma non diventiamo portatori, dobbiamo cercare di sistemare la nostra posizione. Qui il Signore è chiaro nell'esprimere qualcosa di molto importante. Io sono la vite, voi i tralci. Senza di me non potete fare nulla. Noi sappiamo, cani nella grazia, pur non essendo agricoltori, che se il miglior tralcio che porta frutto viene tagliato dalla vite, non porterà più frutto, perché viene interrotto il collegamento con la vite, viene tagliato quindi il collegamento con la vita, e allora il tralcio ha la necessità di essere continuamente attaccato alla vite. E quando dico continuamente, mi riferisco proprio ad un effetto continuo. Nel momento in cui viene sganciato, non c'è possibilità di ricollegare. Noi lo sappiamo in natura questo, è vero? Se si taglia un ramo, tu lo riattacchi, ormai è entrata la morte. E fateci caso, un ramo tagliato inizialmente sembra che sia in vita, ma passando le ore, quel verde comincia a diventare giallo, comincia ad entrare la morte. È figura anche di quelle persone che abbandonano la chiesa e cominciano a dire: oh, Dio ancora è con me, io parlo lingue a casa, io prego, io cerco Dio, Dio è con me. Provate a ripassare, non vi dico dopo tanti mesi, un annetto da quella medesima casa, vedrete che non c'è più la luce di Dio, il volto non risplende più e si sono ritornati a fare tutte quelle cose che si facevano prima della conversione. Quindi stiamo dicendo che il nostro collegamento alla vite diventa importante. Ma continuando dentro questo verso meraviglioso, il Signore dice che i tralci vanno rimondati. Che significa rimondare un tralcio? Significa togliere tutti quei rami e diramazioni che non solo sono superflue, ma non permettono che nasca il frutto. Molte volte diciamo: perché Dio permette le prove nella mia vita? Perché se non ci sono le prove che vanno a tagliare determinati rami che sono usciti dalla nostra vita, noi dipendiamo da quei rami. Se voi prendete un tralcio e ci sono diversi rami che stanno continuando da quel tralcio, cosa succede? Che la vite che sta scorrendo dentro quel tralcio viene assorbita dalle altre diramazioni. Allora il Signore giunge a noi anche come un buon agricoltore e viene a tagliare tutte quelle cose che nella nostra vita sembrano importanti, ma spesso diventano uno scopo primario nella nostra vita che non permette l'uscita fuori del grappolo di uva che deve venire fuori e deve essere manifestata. Su questo grappolo di uva c'è molto da dire, perché lo ritroviamo in Atti degli Apostoli, quando i discepoli furono visti e pensavano che erano ripieni di vin dolce, e quindi è un'allegoria con lo Spirito Santo. Ma non solo, cari nella grazia, perché la medesima allegoria la possiamo portare col vino della Santa Cena che prendiamo e rappresenta il sangue. Ora noi siamo stati uniti alla carne di Cristo, al sangue di Cristo, per portare il medesimo frutto attraverso una base importante. Il fine del comandamento, il fine della parola di Dio è l'amore. E qui abbiamo letto: da questo riconosceranno che siete i miei discepoli, dal fatto che vi amate gli uni con gli altri. Il fine di Dio è portarci alla conoscenza dell'Evangelo e del Signore Gesù Cristo e amare il prossimo come noi stessi. E in questo contesto, l'unità tra il tralcio e la vite, voglio farvi notare la grande differenza che c'è tra essere solo beneficiari e invece essere portatori. Saul, ieri ho accennato nel messaggio, era un uomo che aveva ricevuto uno sta bene nel potere servire Dio, il popolo lo aveva richiesto come re e avrà un periodo felice nella sua vita con il Signore e col profeta di Dio. Quindi non è che non ricevette una benedizione, ma la benedizione iniziale c'è. Quando è che questa benedizione viene interrotta? Viene interrotta nel momento in cui nasce la cosiddetta disubbidienza. È lì, cari nella grazia, che si crea una sorta di cortocircuito tra lui e Dio. E Saul, quando, perché era un uomo intelligente, quando comprese che la gloria di Dio lo stava lasciando per andare verso David, in lui nacque una gelosia diabolica, a tal punto che pensava che con le sue forze, con la sua personalità era un uomo che aveva una presenza superiore a quella di Davide sicuramente, poteva sopraffare Davide a tal punto che egli cercò più volte di ucciderlo, ma il suo scopo non poteva giungere al finale obiettivo perché non c'era la volontà di Dio, anzi Dio si era scelto Davide. Ora voglio farvi notare questo: lui cerca in ogni modo di uccidere Davide e va verso Davide, ma mentre lui va verso Davide incontrerà un gruppo di profeti che danzano, profetizzano, sono nel pieno del movimento spirituale. La mia domanda è: come può un uomo omicida, nel senso che nel suo cuore appieno vuole la distruzione dell'uomo di Dio Davide, in mezzo a quella situazione, in mezzo a quell'unzione, cominciare anche lui a danzare e a profetizzare? È una domanda che faccio. Qualcuno giustamente mi dirà: ma è impossibile! Ma voi vi immaginate un uomo che porta dentro sé il peccato, che comincia a danzare, a profetizzare, e a un certo punto è tanta la gloria di Dio che lui crolla? Ora, la spiegazione c'è. Noi ci troviamo di fronte allo Spirito di Dio che è un po' come il sole. Il sole manda i suoi raggi sopra tutta la faccia della terra, e l'uomo giusto e l'uomo iniquo prende i raggi. Gli uomini peggiori che ci possano essere sulla faccia della terra godono dei raggi solari, del calore. A sua volta la pioggia, è scritto nella Bibbia, cade sul giusto e cade sull'empio. Ma la fine di ogni uomo che ruba anche la benedizione di Dio si vede alla fine, perché alla fine la scrittura parla di Apocalisse capitolo 20: ogni uomo sarà giudicato in funzione delle sue opere. Ora, l'entrare in un ambiente spirituale come la Chiesa è un parallelo a quei profeti che godevano della benedizione di Dio. E se io entro in una chiesa dove si danza, sicuramente potrei essere toccato dallo Spirito, e siccome l'influenza dello Spirito è forte, io posso cominciare anche a danzare. Posso avere un momento di apertura di cuore, e lo Spirito Santo, siccome è fedele alla sua promessa che tutti quelli che aprono il cuore a Dio egli scende, il Dio può scendere nella mia vita e posso cominciare a parlare anche in altre lingue. Posso anche giungere come Saulo a profetizzare. Ma la differenza dov'è che sta? Non siete voi che avete eletto me, ma sono io che vi ho eletti e vi ho costituiti affinché andiate e portiate. Vedete la differenza dov'è? Non si tratta più di un beneficiario, ma si tratta anche di portare. La differenza tra Saulo e quei santi profeti di Dio qual è? Che quei profeti erano tali anche nei giorni seguenti, perché erano sotto la benedizione elettiva di Dio ed erano uomini che portavano il frutto. Ma Saulo era solo di passaggio, e l'indomani ritornò la radice di Saul. Vedete, noi possiamo ricevere la benedizione del sole, e in senso spirituale mi riferisco allo Spirito Santo, posso ricevere la benedizione della pioggia e mi riferisco alla parola, posso ricevere grandi benedizioni nella mia vita esteriore. Ma quello che conta, cari nella grazia, è le radici della mia vita, che vita stanno portando, se sono legati alla vita di Cristo o alla vita del mondo. Voi se prendete un limone selvaggio, un albero di ulivi selvaggio, a distanza di... è un albero di limone, è un albero di ulivo, ma quando vi avvicinerete vedrete che il frutto non è quello originale che si può mangiare. Dove sta la differenza? Ci vuole l'innesto, lo sappiamo tutti. Ma porta una forma di vita. C'è una forma di vita. Ora, con questo messaggio, cos'è che voglio sottolineare? Che quando tu hai comunione con lo Spirito Santo, diventi un beneficiario di quel movimento di Dio. Ma quello che conta, caro fratello, cara sorella, è il frutto finale che qui la Scrittura ci presenta, cioè il portare un frutto santo, essere una pianta rimondata. Ma quando il Signore vuole rimondare, noi diciamo no, io la mia vita, mi sta bene ricevere la benedizione, ma non voglio portare frutto, noi saremo condannati. Non è perché abbiamo parlato in altre lingue. Anzi, la Scrittura ci dice che lo Spirito Santo che ha visitato la nostra vita sarà il medesimo Spirito che ci giudicherà, perché Egli annota tutto. Apocalisse capitolo 20. E i libri furono aperti. E che cosa avverrà in quei libri? Verrà letta la vita di ciascuno di noi. Se non abbiamo servito Dio in spirito e verità, e il nostro nome non è scritto nel libro della vita, saranno tali persone gettate nello stagno di fuoco. Ora, cari nella grazia, è importante che noi comprendiamo che il Signore ci vuole portatori attraverso l'azione predestinativa, che non è qualcosa che a monte viene da intelligenza o da volontà umana, ma è da Dio, perché Egli ci ha eletti e predestinati avanti la fondazione del mondo, lettera ai Romani. Avverrà che molti possono essere beneficiari dell'opera di Dio, come Saul, ma solo quelli che conosce Dio, oltre a essere beneficiari, saranno portatori. Vedete, Giuda fa parte dei dodici apostoli, è stato chiamato dal Signore a far parte degli apostoli. Egli riceve l'unzione, caccia i demoni, ma un giorno il Signore dirà: rallegratevi piuttosto che il vostro nome è scritto nel libro della vita. Perché? Perché il Signore sapeva bene che lo scopo finale non è solo cacciare i demoni, ma è una vita nuova in Cristo. Lo Spirito Santo non viene solo per farti parlare in altre lingue, ma viene per mutare la tua, la mia vita. Rinascere di nuovo di acqua e di spirito significa avere comunione con la parola di Dio e con lo Spirito Santo per cambiare tipo di vita. Qui abbiamo letto: voi siete gianetti a motivo della parola. Se voi siete in me, questo in me significa piantati in Lui, significa che Lui è la nostra radice, che Lui è la nostra roccia, che Lui è il nostro fondamento. Noi possiamo profetizzare, possiamo parlare in altre lingue, possiamo essere beneficiari della presenza di Dio e danzare, muoverci, perché lo sentiamo, è con noi. Possiamo avere visioni, possiamo avere sogni, possiamo sentire questa carica che invade, ma possiamo essere come quel Sansone che, fino a quando fu ubbidiente alla parola di Dio, venivano per prenderlo, la gloria di Dio scendeva sopra di lui e nessuno lo poteva tenere. Ma quando cadde nella seduzione del diavolo, dove fu la sua forza? Qui dentro dobbiamo cercare, qui dentro dobbiamo cercare di esaminare se la nostra vita è in Lui, perché se non è in Lui possiamo profetizzare, possiamo parlare in altre lingue, possiamo essere ripieni di una meravigliosa presenza, ma se poi il nostro frutto non è quello che Dio vuole, tutto ciò sarà uno stretto giudizio nella nostra vita. Vedete, nella parola del Signore è scritto che andranno a Lui e busseranno. Signore, non abbiamo noi cacciato i demoni nel tuo nome? Non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome? Non abbiamo noi compiuto potenti operazioni nel tuo nome? Ma il Signore dirà: andate via da me, operatori di iniquità. Perché possiamo essere beneficiari, ma se poi non portiamo il frutto, siamo dei beneficiari che hanno preso la benedizione, l'hanno in un certo qual modo usurpata, perché Dio è buono. Dio è più di quell'uomo che sulla terra vede un povero, potrebbe essere lui un uomo malvagio, ma nel vedere il povero gli dà un pezzo di pane. Ora, se questo lo fa un uomo terreno, quanto più Dio dà lo Spirito Santo a chi lo richiede, dà la parola a chi lo richiede, dà l'amore a chi lo richiede. Ma poi sta a noi utilizzare lo Spirito Santo e la parola di Dio e l'amore conformemente alle Scritture. Dobbiamo essere mutati e dobbiamo ricercare non soltanto la parte esteriore, quella è importante. Voi sapete che io amo il movimento dello Spirito Santo, lo avverto, lo sento, ma quando lo Spirito Santo, il medesimo Spirito che mi cade addosso e mi fa muovere, mi fa predicare, mi dà il messaggio, ok? Il medesimo Spirito mi visita, io sento dentro di me qualcosa che mi dice: controlla tutto. E io comincio a controllare i miei pensieri e dico: a chi sono rivolti i miei pensieri? E dico: il mio primo pensiero è rivolto a Dio, e già mi sento meglio. I miei sentimenti, provo rancore verso qualcuno, provo odio verso qualcuno, sono domande che mi faccio giornalmente, non pensate. Allora investigo, no, io prego per il mio prossimo, anche per quello che ce l'ha con me, e incomincio a stare bene. Lo Spirito Santo parla alla mia coscienza, vengo investigato e sento che la radice deve portare bene. Ma se quella radice porta un minimo di rancore, se i miei pensieri portano un minimo di disprezzo, io comincio a stare male. Ora non sto parlando di me come persona, sto portando degli esempi per fare comprendere che prima di pensare e di desiderare che lo Spirito mi faccia parlare in novità di lingue, in diversità di lingue, io devo parlare una lingua sana. Prima che io penso, oh, vorrei lo Spirito Santo per muovermi, danzare, io prima devo muovere i miei passi, le mie mani verso il bene. Prima di dire io voglio predicare agli altri, devo predicare a me stesso. Paolo dice: io prima devo essere morto, crocifisso con Cristo. Ma se io frequento la Chiesa e mi rendo conto che il mio carattere è sempre lo stesso, e per giustificarmi guarda a destra, ma quelli, sì, ma quegli altri, sia quelli che quegli altri, prima io devo guardare me. E se io ancora non ho sperimentato la potenza di Dio, non sto dicendo che devi scoraggiarti, ma sto dicendo devi prenderti d'impegno, perché non puoi essere sempre un beneficiario. Devi essere un portatore, devi portare frutto. Vi ho costituiti affinché andiate e portiate frutto. Vogliamo portare frutto? E allora impegniamoci per portare frutto. E Dio per certo ci benedirà. Dio per certo sarà con ognuno di noi. Noi alle volte diciamo: perché la mia vita non è benedetta? Spiritualmente, materialmente. Prima di porci queste domande, dobbiamo dire: ma la mia vita è con Dio? Se la tua vita, se la mia vita è con Dio, ricordati che David scrive: quand'anche camminassi per la valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno. E allora se la malattia sarà con te, l'affronterai con la serenità, perché sai dove vai. Se passerai come Lazzaro da difficoltà economiche, alzerai lo sguardo e aspetterai gli angeli che vengono a prenderti per portarti nella gloria, anche se dovessi morire da povero e pieno di piaghe. Dio è una realtà che dobbiamo ricercare, non soltanto negli atti esteriori del parlare in lingue, del profetizzare, del muoverci, del danzare, del predicare, ma prima di ogni cosa lo dobbiamo cercare negli atti interiori. Come è scritto qui, e vado verso la chiusa del messaggio, dicendoci qui che noi saremo allegri. Gli apostoli scrivono in altri versi: siate sempre allegri. Perché siamo allegri? Perché la base è questo. Questo è il mio comandamento, che voi vi amate gli uni agli altri come io ho amato voi. Nessuno ha maggior amore di questo, di mettere la sua vita per i suoi amici. Se noi sappiamo amare il prossimo, i nostri stessi nemici, e Dio al primo posto, Dio ci benedirà. Se noi non riusciamo a sperimentare questo, saremo sì all'interno della Chiesa beneficiari. Quando la gloria di Dio scenderà, anche noi sentiremo la presenza di Dio. Ma quella presenza deve scendere nel fondamento del nostro cuore, e questo avverrà solo quando il nostro cuore di pietra sarà mutato in un cuore di carne. Concludo dicendo: vogliamo alzare le mani questa sera e chiedere: Signore, togli il mio cuore di pietra, togli le diramazioni che nella mia vita mi fanno vedere grandi progetti, ma tu sei lontano da me. E allora, Signore, entra nella mia vita e fa che possa essere una nuova creatura in Cristo Gesù, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen.